Ecco carissimi, siamo qua in questa vigilia. In questa vigilia, ormai, stasera ci sarà già la messa di Natale. Allora vi leggo, sapete che a Natale ci sono tre messe, una della notte, dell'aurora e del giorno. Allora vi leggo appunto quella della notte che avremo già stasera. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Parola del Signore. Sì, comincio? Sì. Ecco carissimi, si sentiva, non si sentiva? Comincio? Ecco carissimi, allora, non si sentiva bene, allora riprendo da capo. Avevo letto il Vangelo secondo Luca, della Natività di Gesù, la messa della notte. Vi dicevo che a Natale ci sono tre messe: una dell'aurora, una della notte, una dell'aurora e una del giorno. E la messa della notte ci racconta proprio l'avvenimento della nascita di Gesù con la visita dei pastori, con l'apparizione degli angeli che apparve. Una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». Ecco carissimi, allora siamo arrivati alla festa in cui il cielo è sceso sulla terra, in cui Dio si è fatto uomo. E volevo un po' commentarla così, in un modo un po' diverso. Io mi sono fatta la domanda: ma che cos'è il Natale? Il Natale è uno dei tre, tutto scritto maiuscolo, che è stato mandato in missione dove? Sulla terra. E possiamo immaginare una scena che si è svolta in paradiso, nel consiglio paradisiaco, nel consiglio presbiterale paradisiaco. Possiamo immaginare che un giorno in cielo la Santissima Trinità abbia fatto una riunione, un consiglio, e infatti c'è anche nell'ufficio delle letture: per divino consiglio si è fatto uomo, per divino consiglio. Quindi si è fatto un consiglio, riunione non solo consultiva ma deliberativa, perché alla fine si decise. Che cosa si decise? Straordinaria decisione che cambiò le sorti dell'umanità. Si si decise di mandare la seconda persona del consiglio, cioè il figlio, che accettò per fortuna, in missione, dove in missione, in quale parte del mondo? Meglio dire, in quale parte dell'universo? Ebbene, su un piccolo pianeta che si chiama il pianeta Terra. Lui era nei cieli ed è stato mandato in missione sul pianeta Terra. Questo fu il più grande avvenimento mai accaduto nella storia degli uomini. Dio si fece uomo, ma guardate che nessun'altra religione ha mai avuto l'audacia di annunciare una cosa simile. E nessuna filosofia, pur affermando l'esistenza di Dio, ha mai avuto il coraggio di sostenere che Dio scenda ad abitare con i figli degli uomini e ad occuparsi di loro. Anzi, per queste filosofie sarebbe uno scandalo inammissibile e cosa indegna dell'essere perfettissimo assumere una materia corporea con tutte le sue limitazioni e con tutte le sue pesantezze. Gesù Cristo l'ha fatto e da allora anche noi siamo chiamati a diventare suoi figli. E da allora è cambiato tutto, perché anche lo scorrere del tempo è suddiviso in dopo e avanti Cristo. Chi ha ancora il coraggio di definirlo un mito, Gesù Cristo, dopo che addirittura ha spaccato la storia in due? E vorrei esprimere un po' questo concetto dell'incarnazione, del Dio che si fa uomo. Non ci pensiamo abbastanza, ma guardate che questa discesa di Dio sulla terra, lui che era Dio, aveva tutto, poteva tutto, era beato nel suo cielo, scese su una terra, e c'è una formula latina che dice quod era permansit, quod non era assumsit, ciò che non era rimase, ciò che non era assunse. Quindi venendo sulla terra rimase ciò che era Dio e assunse ciò che non era. Quindi il figlio di Dio incarnandosi rimase ciò che era, cioè Dio con tutti gli attributi della divinità, eterno, onnipotente, infinito, onnisciente, immenso, aveva tutto, sapeva tutto, poteva tutto e viveva nella perfetta beatitudine col Padre. Ma che cosa non era? Prese ciò che non era. Non era un essere umano con le sue limitazioni, con la sua fragilità, con la sua passibilità. Era luce e volle scendere fra le nostre ombre, era spirito e volle scendere nel regno della carne, ma lui rimase luce, lui rimase spirito. E così, cos'è il nostro povero mondo, questo piccolo pianeta Terra in cui viviamo, che ruota negli spazi immensi di miliardi di anni luce? È un pianeta che ha ricevuto una dignità incredibile ed insuperabile. Il figlio di Dio è sceso su di esso, si è fatto terrestre. Ma guardate che non si è fatto né marziano né mercuriano, ma neanche angelo, si è fatto uomo. Non si sa se ci siano altri pianeti abitati nello spazio. Gli astrofisici dicono che non risulta, hanno fatto anche degli esperimenti. Ma anche se un domani, per ipotesi assurda, si scoprissero, chi ha accolto il figlio di Dio sarà sempre la terra, e lui ha voluto farsi uno di noi, o uomo come noi, e quindi la stirpe umana non potrà mai essere superata in dignità, perché lo stesso figlio di Dio ha voluto farsi uno di noi, della nostra stessa razza. Pensate, il corpo di Cristo è composto dalle stesse cellule e dagli stessi atomi di cui è composto ogni corpo umano. Circa 100.000 miliardi di cellule, pensate, abbiamo 100.000 miliardi di cellule, di cui ognuna contiene 1.000 miliardi di atomi, Pensate che meraviglia il corpo umano, che organizzazione, che complessità. Altro che il sole, le stelle e le galassie, che sono molto povere di informazioni al confronto. E prendendo un corpo come il nostro, ha fatto sì che anche noi vivremo in eterno con lui. A volte viene da dire, ma troppo bello per essere vero? Invece è più vero del fatto che io sia qui a parlare e voi ad ascoltare, perché noi passeremo, le nostre parole passeranno. Cieli e terra passeranno, l'ha detto lui, ma le sue parole non passeranno mai. E vorrei guardare ancora un po', perché nel Vangelo del giorno avremo quella bellissima pagina teologica del Vangelo di Giovanni: in principio era il Verbo, e il Verbo si fece carne, e tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente esiste di tutto ciò che è stato fatto, niente esisterebbe di tutto ciò che è stato fatto. Questo mi fa pensare una cosa abissale. Ci fu dunque un tempo in cui il mondo non esisteva. Questi sconfinati spazi di miliardi di anni luce non c'erano. Esisteva solo Dio. La creazione è una rivelazione della sua opera, dell'opera di Dio, ad extra, che vuol dire al di fuori. In Dio, teologicamente parlando, si distinguono due opere: quella ad intra, cioè la circolazione di amore trinitario che avviene tra le tre persone, e quella ad extra, che è appunto la creazione. Questa manifesta all'esterno la straordinaria potenza creatrice che Dio ha in se stesso. Quindi la creazione è un meccanismo perfetto, non solo in se stesso, ma è tutta per accogliere l'uomo. Anche gli scienziati dicono, che approfondiscono l'evoluzione dell'universo, dicono, ma sembra che tutto sia stato fatto in vista dell'uomo, come se qualcuno dicesse, siccome qui a un certo punto deve arrivare l'uomo, facciamo tutto l'ambiente, prepariamo di tutto l'ambiente adatto, come i genitori che aspettano un bambino, preparano la cameretta, i vestitini, tutto per lui perché arriverà. E quindi, analizzando l'evoluzione cosmica, si vede che si è formato il Sole, poi si è formata la Terra, poi attorno alla Terra si è formata la biosfera con l'ossigeno, tutti elementi di cui ha bisogno l'uomo ha bisogno di ossigeno per respirare. Sulla terra si formarono le piante, i frutti, gli animali per alimentare l'uomo, tutto in vista dell'uomo. Quindi la natura è munita di tutti gli elementi chimici e biologici che consentono all'uomo di vivere su questo pianeta Terra. E quindi la natura non è solo un meccanismo perfetto, ma è anche lì per ricordargli che questo straordinario meccanismo è stato creato apposta per noi dal Padre nostro che è nei cieli. E pensare che la cultura moderna pretende di poter fare a meno di Dio. L'era tecnologica attribuisce ogni potere all'uomo. Questo è perdere non la fede, ma la ragione. E qui è perdere il senso della realtà. Se per secoli infiniti l'uomo non esisteva e la creazione fu fatta allora, ma sarà mica l'uomo tecnologico che l'ha fatta? Mi viene in mente Enrico Medi, di cui è stata avviata la causa di beatificazione. Lui diceva, era un fisico, un astrofisico, lui diceva, allora, mettiamo che abbiamo un vaso di fiori sul tavolo, no? L'uomo può analizzare questo vaso di fiori, può analizzare il singolo fiore, lunghezza, petali, colore, intensità, profumo, foglie, clorofilla, sostanze chimiche, può analizzarle finché vuole. Ma c'è un fatto antecedente. Il vaso di fiori era lì. Chi l'ha messo? Se l'uomo lo può analizzare è perché era lì. Ora, gli scienziati che analizzano l'universo fanno la stessa cosa, è perché è lì. E non solo è lì, ma si trovano davanti a leggi precisissime. Altro che il caos, come vogliono dire gli atei e chi non ci crede. Come fa il caos a creare qualcosa di così ordinato? Ma guardate che nell'universo non c'è disordine. Non si vede mai un pianeta che cozza contro un altro. Hanno delle orbite regolari, non invadono la corsia dell'altro. Mai sentito un incidente automobilistico tra Marte e Mercurio che si sono scontrati? Eh? Tutto funziona alla perfezione. E quindi come può la cultura moderna pretendere di poter fare a meno di Dio? Come può l'era tecnologica attribuire ogni potere all'uomo? Dio non sarebbe più necessario. Ma questo è proprio perdere il senso della realtà. Perché per secoli infiniti l'uomo non esisteva. Esisteva solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. E fu allora che Dio creò lo sterminato universo, le galassie, il Sole, le stelle. Senza che l'uomo gli facesse neppure da assistente, l'uomo arrivò infiniti secoli dopo. E malgrado ciò, l'uomo si crede il re dell'universo. Vedete la corruzione dell'intelligenza? È la corruzione peggiore quella, eh? È un'intelligenza che non sa più leggere la realtà, non sa più vedere la realtà. È un'intelligenza, come vi dicevo una volta, che ruota attorno all'io, c'è l'orbita dell'io, io scopro, io vedo, io faccio, mentre noi dobbiamo ruotare nell'orbita di Dio e dobbiamo anche reimparare a prendere le misure. Cosa sono 2 milioni di anni, tempo a cui pare risalga l'apparizione dei primi uomini, i primi omini sulla Terra, rispetto a 20 miliardi di anni luce dell'universo? Cosa sono le distanze che percorre l'uomo rispetto alla distanza Sole-Terra? Allora, la distanza Sole-Terra in termini astronomici si chiama una UA, una unità astronomica, ed è la distanza più piccola che ci sia. E sapete quant'è? È 150 milioni di chilometri. La distanza Sole-Terra, che è la distanza universale più piccola, sono 150 milioni di chilometri. E il Sole sapete quanto ci mette, la luce sapete quanto ci mette per arrivare a noi? Ci mette 8 minuti. Quindi il Sole fa 150 milioni di chilometri in 8 minuti. Quindi, tanto per dirvi, cosa sono le distanze che percorre l'uomo, anche se sono migliaia di chilometri, rispetto a 150 milioni di chilometri, che è la velocità minima? Cosa sono le velocità degli apparecchi umani, anche missili, rispetto alla velocità orbitale della Terra che gira 30 km al secondo? Ma vi rendete conto che noi stiamo girando adesso a 1800 chilometri al minuto. Il Sole gira a 200 km al secondo e la galassia a centinaia di chilometri al secondo. Cosa volete che siano le velocità dei satelliti artificiali rispetto a quella della luce che in un secondo percorre la distanza Terra-Luna? Io adesso sono qui, faccio tac. E sarei sulla Luna se viaggiassi alla velocità della luce. Oppure, vi ho detto che quando l'uomo va nello spazio, quando mandano dei missili nello spazio, devono dargli una velocità che che superi l'attrazione gravitazionale. Infatti partono in verticale, poi decresce la velocità. Una volta superata l'attrazione gravitazionale della Terra, la velocità decresce. E questa velocità, la velocità massima che ha creato l'uomo, sono all'incirca 40.000 km orari. Ora, 40.000 km orari contro i 300.000 km al secondo della luce, beh, vedete che quello che ha fatto Dio è infinitamente superiore a quello che riesce a fare l'uomo, che si crede il re dell'universo, che crede di non aver più bisogno di Dio, eh? Così, quindi l'uomo cosa fa con tutta la sua scienza se non scoprire ciò che Dio ha creato senza di lui? E se lo scopre è grazie all'intelligenza che Dio stesso gli ha donato. Non se l'è fatta lui la sua intelligenza, l'ha ricevuta da un altro, eh? E quindi vedete che bisogna proprio diventare piccoli. Noi vediamo nei Vangeli di Natale che a chi è stata rivelata la grande novella, la grande notizia che era nato un re sulla terra? Agli ultimi, ai pastori. Il Vangelo ci dice che i primi invitati, gli invitati d'onore a rendere omaggio al re del re, erano i pastori, cioè gli ultimi. A quel tempo, infatti, non erano per niente stimati, c'erano categorie allora che non erano stimate. I pastori, i barbieri, i soldati, non erano stimati. Soprattutto i pastori non sapevano neanche leggere e scrivere, quindi non sapendo leggere la Torah non erano neanche ammessi al Tempio. E non era una categoria vista di buon occhio, erano i nessuno, quelli che non contano, ma nessuno fu così privilegiato dalla corte celeste quanto questi nessuno. Il brano di oggi è troppo bello. Per cominciare apparve loro un angelo e furono inondati di luce, a tal punto da tremare di spavento. Ma l'angelo li rassicurò e li mandò nella città di Davide, la città regale, dove un gran signore li aspettava. Figuriamoci! Si saranno detti: mai nessun signore si è accorto di noi. Poi scese uno stuolo di altri angeli musicisti che li inondarono di una musica e di un canto celestiale. A questo punto, ebbri di gioia, partirono senza indugio verso la città di Davide. E quando giunsero davanti al bambino, si stupirono e furono pieni di meraviglia. Ecco i personaggi del Natale, i pastori, gli altri sono gli angeli. Allora, i pastori non sapevano leggere e scrivere, però capivano la lingua degli angeli, che scelsero proprio loro come primi destinatari della grande notizia. Ecco le preferenze di Dio. Vedete, la buona novella viene annunciata agli ignoranti, mentre gli istruiti, piazzati molto in alto nella scala sociale, non capiscono niente, né la lingua degli angeli, né chi è il nuovo re. E quindi vedete che i non ammessi al tempio vengono ammessi alla presenza di Gesù e alla presenza degli angeli. Vedete, nel Vangelo è sempre così: i primi a vincere la corsa sono sempre gli ultimi, i primi a poter toccare le frange del manto di Gesù sono sempre gli ultimi, arrovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Non importa se nel mondo vediamo che sui troni ci sono sempre i potenti e gli umili non ci sono mai. Ormai quel regno è superato, è un regime vecchio, decrepito, non vige più nei cieli nuovi, nella terra nuova. Quindi chiediamo veramente di avere questa semplicità dei pastori, questa innocenza degli angeli, eh? E poi soprattutto la vera protagonista È Maria, la protagonista principale è Maria, la prima che trovarono i pastori al loro arrivo, la prima che le saluta in silenzio. Gli angeli cantano, i pastori guardano, Maria tace e custodisce il bimbo avvolgendolo di silenzio. Dopo essere stata invitata dall'angelo a dargli il nome, ora tace, lo chiamerai Gesù. In quel nome Dio ha tutto detto, nient'altro deve essere aggiunto. Pensate che dare il nome al figlio in ambiente ebraico era compito esclusivo del padre. Infatti, Zaccaria aveva ritrovato la parola per dire che il nome del figlio doveva essere Giovanni. Maria deve darlo a lei il nome, ma dopo averlo dato lo custodisce nel silenzio e in silenzio lo offre a tutti noi. È figlio suo, ma appartiene a noi, come noi vogliamo appartenere a lei. Lei deve essere la nostra madre, madre di Dio, ma è anche madre nostra, da quando Gesù sulla croce ci disse: è madre mia, ma la do a voi. E vorrei concludere con una storiella sulla luce. La storia racconta la vicenda di una piccola falena, sapete, le falene sono quelle farfalline notturne. Un giorno una piccola falena si invaghì di una stella. Ogni sera si librava in volo verso la stella e ogni mattina rientrava stremata, senza averla potuta raggiungere. Suo padre l'ammoniva: «Ma non correre dietro alle stelle, non le raggiungerai mai!» Accompagna, accontentati di una bajur. Ma la falena continuava imperterrita. Ogni sera partiva e ogni mattina tornava stremata. Sua madre la redarguiva: volteggia attorno ai lampioni e alle lampade di casa, come fanno le tue sorelle, ma per carità lascia perdere le stelle. Ma la piccola falena non si diede per vinta. E così imparò a volare altissimo nel cielo e divenne tutta luminosa e visse ancora molti anni dopo che le sue sorelle erano già morte, attorno agli abat-jour, agli lampioni e alle lampade di casa. Ecco la storiella, la morale della favola, ecco a cosa ci invita il Natale: a volare alto, a voler raggiungere la stella lucente che è Gesù. Non accontentiamoci di vivacchiare all'ombra di un abat-jour, ma aspiriamo a volare alto, aspiriamo alla vera luce e allora diventeremo luce anche noi. Ecco carissimi, allora sono arrivata alla vitamina spirituale, ve ne do una mia piccola poesia, sempre che riguarda la luce. La luce venne nel mondo. Lascia che la luce attraversi la tua esistenza e saprai dare un nome a questa misteriosa presenza che da sempre t'accompagna. Ecco l'augurio che vi faccio, carissimi, che questa presenza vi accompagni sempre, non vi lasci mai, vi benedica, vi guarisca, vi conforti e vi faccia sperimentare il suo immenso amore per ognuno di noi anche con segni, prodigi e miracoli. Ecco carissimi, allora faccio i miei più cari auguri a tutti voi, a tutta Radio Mater, a tutto lo staff, e che questo Natale ci faccia veramente sperimentare che Gesù nasce in noi, che non siamo soli, ma abbiamo Lui che vive in noi e ci riempie di Spirito Santo e ci riempie dei suoi doni. Ecco, carissimi, allora con i miei più cari auguri per un santo Natale, ci sentiremo l'anno prossimo. No, no, forse ci sentiremo ancora, no, ci sentiremo ancora quest'anno, ma faremo il Vangelo della Madre di Dio. Ecco, carissimi, allora un grande abbraccio, un grande saluto a tutti quanti da parte di Vilma. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338 7553 847. Ciao a tutti e a sentirci sabato prossimo da Vilma.